Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
Disse Gesù ai farisei: c'era un uomo ricco che vestiva di porpora e di bisso e tutti i giorni banchettava lautamente. Un mendicante di nome Lazzaro giaceva alla sua porta coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi di quello che cadeva dalla mensa del ricco. Perfino i cani venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando nell'inferno tra i tormenti, levò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: «Padre Abramo, abbi pietà di me, manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché questa fiamma mi tortura». Ma Abramo rispose: «Figlio, ricordati che hai ricevuto i tuoi beni durante la vita, e Lazzaro parimenti i suoi mali. Ora invece lui è consolato e tu sei in mezzo ai tormenti. Per di più tra noi e voi è stabilito un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di costì si può attraversare fino a noi». E quegli replicò: «Allora, padre, ti prego di mandarlo a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli. Li ammonisca, perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento». Ma Abramo rispose: «Hanno Mosè i profeti, ascoltino loro». E lui: «No, padre Abramo, ma se qualcuno dei morti andrà da loro, si ravvederanno». Abramo rispose: «Se non ascoltano Mosè e i profeti, neanche se uno risuscitasse dei morti, sarebbero persuasi». Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Abbiamo ascoltato questo bellissimo e ricchissimo brano pieno di spunti che sarebbe bello poter avere il tempo di approfondire con voi. Ecco, tutto non possiamo vedere, quindi ci accontenteremo solo di qualche cosa. La prima è una sottolineatura, una sfumatura di questo brano che è stata anche ricordata nella colletta, nella preghiera iniziale. Ci sono due personaggi, uno molto ricco, un uomo potente quindi del suo tempo, di cui non si conosce il nome, e uno povero, indigente, di cui si conosce il nome. Questo già ci dice che agli occhi di Dio le realtà sono completamente diverse, no? Noi sappiamo che il nome ha a che fare con la nostra identità, con la nostra natura. Di questo ricco che non ha saputo vivere da uomo non si ricorda niente e nessuno. Non è rimasto niente, nemmeno il nome. Potrebbe dire: uno scemo ha vissuto la sua vita da scemo e ha sprecato tutto quello che Dio gli aveva donato. Un altro, Lazzaro, con un nome, un'identità, uno che agli occhi del mondo era un poveretto, è ricordato. Lazzaro viene ricordato oggi in tutto il mondo, tutti gli anni, da 2000 anni si parla, si ricorda Lazzaro. Ricorda questa figura, è viva. Ha dato un qualche cosa a tutti noi. Quindi vedete già la realtà come è completamente capovolta. Questo insegnamento ci parla della necessità di vivere in funzione del Regno dei Cieli. Questo ci dice l'insegnamento. Guarda che non è importante quello che tu hai o non hai in questa vita, ma come vivi. E il significato, l'esito vero della vita, il successo vero della vita non è in questa vita. Il Signore ha detto: questo tale nella vita ha avuto tutto e adesso non ha più niente. Che significato ha avuto la sua esistenza? Che successo ha avuto? Nessun successo. La sua vita è stato un fallimento, nonostante agli occhi del mondo invece fosse un uomo significativo. Mentre l'altro, che era sicuramente qualificato come uno scarto della società, no? Persino i cani gli leccavano le ferite. Questo scarto, saputo magari accettare il mistero della sua povertà, della sua indigenza, con umiltà, con semplicità, da Dio, magari senza ribellarsi. Il Vangelo non ci dice di come ha vissuto, ma evidentemente se è andato in cielo, non è andato in cielo semplicemente perché era un poveretto, no? Evidentemente avrà accettato questa sua condizione di povero senza ribellarsi a Dio. Figliolo, ricordati che hai ricevuto i tuoi beni durante la vita e Lazzaro ha ricevuto i suoi mali. Perché Lazzaro ha ricevuto i suoi mali? Chi lo sa? Perché doveva ricevere questi mali? Chi lo sa? Quindi quello che vi dicevo in questi giorni, noi dobbiamo cambiare completamente mentalità. Dobbiamo preoccuparci non di questo o di quello, ma di come viviamo le cose. Perché noi siamo abitati dalla vita. La vita è più grande di noi. Noi ci ritroviamo ad essere qua. Voi vi ritrovate a essere nati in quella famiglia, io sono nato a Caltavudura, poi ho vissuto la vita a Milano. C'è un motivo. Qual è la ragione? Perché sono nato a Caltavudura se poi dovevo vivere tutta la vita a Milano? Quindi noi siamo dentro una vita che ci sovrasta, che non potremo mai comprendere fino in fondo, che non potremo mai razionalizzare, che nessuno è capace di decodificare. Anzi, più l'uomo si fa intelligente, più istruito, più diventa confuso. Più diventa confuso. Nel passato c'erano più certezze. Oggi che la conoscenza anche filosofica, scientifica, culturale in modo generale si è amplificata, più diventa quasi incomprensibile, più incomprensibile la nostra vita. Quindi noi accogliamo questo mistero della nostra esistenza così come ci è stato dato. Perché io ho dovuto fare sacerdote, non ho dovuto farlo un altro? Non lo so. Perché io ho questo volto e non ho un altro? Ma alla fine dico, io ho questo volto, basta. Voglio accogliere da Dio il volto che mi ha dato. Voglio accogliere da Dio il destino che mi ha dato. Questa è la mia vita, non ne voglio avere un'altra. Se mi dicessero, tu vuoi cambiare la vita con me? No, io non vorrei. Io voglio la mia vita e voglio solo la mia vita, voglio tenermela ben stretta, a prescindere da quello che è, da quello che è stato. Dobbiamo quindi accogliere quello che Dio ci dona, la realtà nella quale siamo stati inseriti, e poi cercare di vivere in questa realtà secondo la parola di Dio. L'ultima cosa di cui vorrei parlarvi è la parte, diciamo, finale del racconto, cioè il tentativo di intercessione da parte di questo ricco presso Abramo, perché ci dà un insegnamento grandissimo. Ci dice che se non c'è una disponibilità del cuore, non c'è niente da fare. Possiamo fare qualsiasi cosa, sarà inutile. Quando uno non vuole ascoltare, quando uno è chiuso, è chiuso. Tu, se sei credente, l'unica cosa che puoi fare è pregare, punto. Abramo, manda da mio padre. No, dice, hanno Mosè, hanno i profeti. Che cosa significa? Se non ascoltano Mosè, neanche se risuscitassero dai morti, sarebbero persuasi. Cioè, se uno non ha un orientamento verso la verità, verso il bene, non c'è niente che possa accadere. È stato dato il dono dell'intelligenza, sì, e l'intelligenza ti deve dire che tu non sei Dio, che tu non sei la misura della verità, che la verità non corrisponde a quello che tu pensi che essa sia, che la verità è qualche cosa da accogliere, che ci precede, e che l'unico modo per conoscere la verità è quella di riconoscere che noi non siamo la verità. Tua figlia ti ha detto che è atea, tu devi dire, cara figlia mia, tu non puoi affermare di essere atea se non attraverso un atto di fede. Cioè tu hai deciso di voler avere fede in te stessa. Perché il filosofo Wittgenstein ha detto che qualsiasi asserto che voglia dimostrarsi vero deve essere dimostrabile. Quindi dire Dio non esiste, devi dimostrarlo. Se non riesci a dimostrarlo, non puoi dirlo. Lei sceglie affettivamente, non razionalmente. Lei sceglie di non voler credere. Capite? Allora, quando uno vuole essere se stesso il centro di tutto, è difficile poter accogliere Dio. E così la parola ci dice, se tu non cominci ad ascoltare Mosè, che ti dice che cos'è il bene e il male, come farai a accettare la voce di Dio? Neanche se uno risuscitasse dai morti. Voi vedete gli scienziati, no? C'è chi dice che la sindone è vera e chi dice che non è vera, no? C'è quello studio che la NASA ha fatto sull'immagine della Madonna di Guadalupe, dove nelle pupille degli occhi si vede l'immagine del vescovo che accoglie il contadino. Devi avere degli strumenti che ha la NASA per poterlo vedere, no? Allora, di fronte a questa evidenza, piuttosto di dire sì, effettivamente è un miracolo, ma che ne sappiamo noi come è stata fatta? Magari un domani sapremo, così è la sindone. Ma adesso non ce lo sappiamo spiegare, ma magari fra 100 anni ce lo sappiamo spiegare, no? Quindi non c'è pezzior sordo di chi non vuol sentire. Da cosa nasce questa capacità di sapersi mettere in ascolto, di rifiutare l'ascolto? Ci sono tanti motivi, ci sono tante cause. Sicuramente una è la superbia. L'altro motivo è la paura di perdere la propria autonomia e i propri beni. Perché avere la fede vuol dire che non ti puoi più autogestire. Alla fine il non credente ha sempre un tesoro da difendere, che non vuole lasciare. Allora chiediamo al Signore che dia a noi la capacità di riconoscere il nostro limite, di avere sempre questa disponibilità a ricevere la verità che un altro ci vuole dare. La nostra intelligenza ha bisogno, desidera la verità, ma non è autosufficiente, non è Dio, è un'intelligenza creata, è limitata e quindi non può conoscere il tutto. Allora la prima cosa da fare è questa, e rispetto al cammino della fede prendiamo umilmente consapevolezza che siamo tutti un po' dei bambini in cerca di verità, siamo tutti balbettanti, siamo tutti bisognosi di istruzione e accogliamo con semplicità e umiltà la raccomandazione di Gesù. Se volete entrare nel cielo, diventate come bambini, perché di essi è il regno dei cieli.